Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Ed eccoci di nuovo insieme con la seconda puntata di Radio Next dedicata alla digital leadership. La settimana scorsa insieme a Fabio Rizzotto, che abbiamo qui con noi. Fabio Rizzotto è responsabile delle consulenze e delle ricerche di IDC Italia e gli diamo il benvenuto. Buongiorno Fabio.
Buongiorno.
Fabio, abbiamo parlato la settimana scorsa del digital leader. Ricordiamo a chi si è perso la puntata e che magari non ha ancora avuto tempo di sentire il podcast chi è il digital leader.
Sì, abbiamo dato un po' questa etichetta a responsabili aziendali e manager funzionali coinvolti nei processi di innovazione, responsabili di orchestrazione, scelta, coordinamento e avanzamento di progetti di innovazione digitale.
Molto bene, IDC Italia ha fatto una ricerca quest'estate, l'estate scorsa, cioè su circa 400 leader dell'innovazione in Italia. Abbiamo detto leader che non necessariamente sono, come dire, leader, persone prese dall'esterno dell'azienda, ma possono essere anche persone all'interno dell'azienda. Allora, parliamo un attimino del rapporto con innovazione, con la funzione innovazione e la tecnologia. Partiamo dall'innovazione. Il ruolo del digital leader nello spingere l'innovazione aziendale. È solo l'innovazione legata ad internet?
No, oggi abbiamo a che fare con un'innovazione a tutto tondo, direi. È sicuramente molto complessa fotografare qual è lo scenario anche di mercato che ogni azienda affronta e cercare di tradurlo rispetto anche alla propria vocazione, alla propria missione in percorsi di innovazione. Ma proprio per questa ragione, siccome all'innovazione si possono dare tante accezioni, abbiamo provato a farcelo dire dai digital leaders. Abbiamo chiesto ai digital leaders di esprimere, se vogliamo, un punto di vista rispetto al concetto di innovazione.
Cosa ci hanno detto?
Beh, il 47% dei digital leaders intervistati associa il concetto di innovazione a un cambiamento di mindset, di modo di pensare, di attitudine, di cultura. E questo in parte era atteso. Forse meno atteso è immaginare comunque o riscontrare che il 40% dei digital leaders associa al concetto di innovazione la creatività. È un elemento che ormai non solo fa capolino, ma fa parte integrante del modo in cui le imprese funzionano, trasformano. Non dimentichiamo anche che per il 30% digital leaders, innovare significa far vivere, offrire nuove esperienze a clienti, cittadini e utenti.
Allora, chiediamo agli ospiti che abbiamo chiamato per questa chiacchierata sui digital leader e che sono collegati oggi con noi. Fabrizio Moneta, responsabile vendite e soluzioni tecnologiche di SAP Italia, a cui do il benvenuto. Buongiorno Fabrizio, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E poi abbiamo Roberto Bresciano, direttore industriale di Arzana, spesso più conosciuta come Chicco Prenatal più che come Arzana. Buongiorno Roberto, benvenuto ai microfoni di Radio Next.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, partiamo dalle parole di Fabio Rizzotto. Innovazione. Come si fa a fare innovazione oggi, Fabrizio, all'interno di una grande azienda come SAP, che, come dire, l'innovazione dovrebbe fare il suo cavallo di battaglia. Ma come si fa a fare innovazione? E come si fa soprattutto a fare innovazione insieme ai vostri clienti? Cioè, come si fa ad abilitare l'innovazione degli altri?
Sì, allora diciamo che noi abbiamo ereditato in SAP, che è nota per essere un'azienda tedesca, quindi probabilmente un'immagine particolarmente strutturata e non vorrei dire rigida, però insomma tradizionalmente molto
elastici come un blocco di travertino, dicevano una volta.
Esattamente. In realtà negli anni è cambiata moltissimo, perché è cambiata proprio il modo di fare innovazione basato molto sulla creatività. Quindi da un modello tradizionale basato su il creatore, quella persona, l'artista, l'ingegnere, quindi con innovazione di medio periodo, con anche una ricaduta sul mercato di medio periodo, hanno un'innovazione molto più di breve termine, in cui il tempo a disposizione per introdurre l'innovazione sul mercato e trarre beneficio da questa innovazione è sempre più stretto. Per cui l'innovazione diventa non più un lavoro individuale, ma diventa un lavoro di team, che è quello di fatto che crea il successo delle aziende di oggi. Quindi il leader, l'innovation leader, non è più il creatore, non è più l'artista, la persona che ha avuto l'idea, ma la persona che è in grado di raccogliere l'idea di avuto da altri e costruire una squadra per rendere quest'idea marketizzabile, quindi in qualche modo commerciabile sul mercato, nel modo più breve, più veloce possibile, perché la vita media dei prodotti, la vita media dei servizi si va sempre più accorciando. Quindi è un'innovazione continua che insegue, se vogliamo, un mercato molto competitivo che pone delle sfide indiscutibili. Quindi SAP ha modificato il proprio modello di ingegneria da un modello top-down tradizionale molto guidato dal centro ad un modello di gruppi di lavoro anche dispersi, anche distribuiti a livello internazionale, che creano, che sono della sorta degli incubatori indipendenti e coordinati ma indipendenti, che creano un'innovazione molto più agile.
Fabrizio, fammi fare una provocazione, scusami, ma il digital leader, quindi colui il quale è portatore di innovazione, è un po' l'eletto alla Matrix o tutti potremmo essere all'interno dell'azienda idealmente degli innovatori?
Io credo che l'innovazione all'interno di ciascuno di noi sta appunto all'azienda a mettere la persona nelle condizioni di esprimersi e di tirarla sì. fuori. Poi ci sono persone più o meno creative, perché la creatività ovviamente certo. è una caratteristica individuale, però credo che ognuno di noi è in grado di contribuire al prodotto finito della creatività, magari non nella scintilla iniziale, ma con le proprie competenze, le proprie attitudini al prodotto finito. Quindi può essere un attore importante nel processo collettivo di creatività.
Grazie mille Fabrizio. Passo allora a Roberto Bresciano, perché Roberto, tu ti occupi della parte un pochino più nascosta, no? Quella delle fabbriche, dell'industria, della produzione. Quando si parla di innovazione, la mia sensazione è che spesso si pensi a marketing, comunicazione, vendite online, l'e-commerce, no? Innovazione è vendiamo online. In realtà c'è un fortissimo, come dire, motore di innovazione all'interno delle fabbriche, che è sia dato dalla tecnologia ma anche dato dal mindset. Allora, cosa sta cambiando nelle fabbriche?
Sta cambiando molto, perché quello che si diceva prima è assolutamente vero e si traduce nell'operation e quindi nelle fabbriche, cioè che viviamo in un mondo sempre più complesso, sì. sempre più accelerato, che pone dei vincoli sempre più alti.
Sì.
Tutta questa rincorsa qua poi nell'operation si traduce in un'accelerazione brutale. Quindi è obbligatoria l'innovazione nelle nostre fabbriche. Noi ovviamente ci stiamo lavorando, perché non possiamo perdere il passo, non possiamo stare indietro. Quindi l'innovazione vuol dire dotarci di strumenti nuovi per fare in modo che le persone possano lavorare in modo più efficiente, in modo più efficace, possano portare avanti tutte le tematiche, le argomentazioni nel tempo migliore possibile, con le risorse minori, con l'impiego delle risorse minori possibili, ecco.
Roberto, io sono talmente d'accordo con te che rilancio e butto sul piatto il tema della logistica, che poi in realtà uno dei, come dire, delle leve che scardinano il modo di organizzare l'azienda, tant'è che i più grandi player del trade online non è che vincono perché hanno un buon sito, anzi direi che quello di Amazon fa anche abbastanza schifo da un punto di vista anche della creatività e della grafica, ma perché sono in grado di portarti in 2 ore un pacchetto a casa e tu l'hai comprato online. Che se abiti in una città come Milano o in una città come Torino, neanche il tempo per scendere, prendere la macchina, andare nel negozio e tornare indietro. Sono più veloci loro che non noi ormai.
Sì, ma vedi quello che dicevi, in 2 ore ti portano il pacchetto a casa. Adesso non è che dobbiamo arrivare in 2 ore a fabbricare quello che chiedi tu come cliente.
Assolutamente, però, assolutamente. Però, su questo sono d'accordo.
Però questo demand, che poi si esprime attraverso i nostri sistemi in schedulazione di produzione,
sì.
non è più quello di 10 anni fa, neanche quello di 5 anni fa, è estremamente accelerato, e questo si unisce al fatto di avere sempre di più una complessità maggiore dei nostri prodotti, sempre più codici, sempre più personalizzazione, sempre più mercati da servire, sempre più mercati che sono sempre più esigenti e quindi hanno esigenze diverse. Quindi è tutto un tema di complessità e accelerazione che si traduce poi alla fine in avere delle operation che possano rispondere adeguatamente, quindi con l'accelerazione che serve, a tutte queste sollecitazioni esterne che poi sono quelle del cliente. Io lo dico sempre, noi lo dico alle mie persone in fabbrica, nelle fabbriche. Noi non siamo qua per produrre, siamo per servire e soddisfare un cliente.
Beh, è un bello statement, è uno statement forte per chi si occupa di produzione in fabbrica. Sicuramente prodotto, come citavi tu, un prodotto complesso, un prodotto che cambia, ma un prodotto sempre più ricco di tecnologia. E allora, tornando in studio, Fabio Rizzotto, la tecnologia che ruolo gioca? Qual è il rapporto tra le persone, tra i digital leader e le tecnologie, che diventano sempre meno stupide e sempre più intelligenti, a parte Google Maps quando c'è un disastro, un'alluvione come l'altro giorno, che manda decine di migliaia di macchine tutte quante nella stessa via e quindi crea un secondo ingorgo?
Dunque, c'è un cambiamento epocale che viviamo, indotto anche dalle tecnologie, e sappiamo che c'è un nuovo modo di fare impresa. Quindi, se su questo siamo tutti d'accordo, la domanda poi è, difatti, in che modo le imprese introducono e si rapportano con nuovi strumenti, sì, e soprattutto per quali obiettivi. Allora, quello che abbiamo rilevato nella nostra indagine è che innanzitutto questo si fa, bisogna ammettere, per raggiungere delle performance, quindi migliorare la qualità del lavoro, della produttività, se vogliamo andare direttamente a rispondere ai benefici diretti e indiretti di quello che è il rapporto tra impresa e mercato, quindi anche la logica del profitto è parte di questo.
Però il ritorno, perché poi alla fine ci deve essere un ritorno sull'investimento, se no altrimenti grandi investimenti e pochi ritorni.
Esatto, però questo sarebbe un po' riduttivo immaginare che ci si fermi qui. In realtà quello che sta avvenendo è che, e lo hai detto tu prima, è in gioco il rapporto tra le persone e la tecnologia, le tecnologie che sono sempre più intelligenti, intelligenza artificiale, automation, che prevadono ogni ambito dell'impresa, ogni funzione, anche la stessa produzione, oggi vengono utilizzate sostanzialmente anche per aiutare le persone a rapportarsi diversamente con questo nuovo mondo. Ed è interessante osservare che all'interno dell'indagine, sebbene non con percentuali così alte come appunto il numero precedente che citavo, ma abbiamo circa il 50% di digital leaders che in realtà ritiene che l'introduzione di nuove tecnologie innovative, artificial intelligence, strumenti di automation, consenta anche alle persone di avere più soddisfazione, anche essere stimolate in termini di creatività e in qualche modo rapportarsi, secondo questo concetto di engagement, essere più ingaggiata e motivata. È sicuramente una strada, non è l'unica, perché servono mille altri programmi che le imprese naturalmente conoscono e mettono in campo.
Grazie Fabio. Fabrizio, tu hai appena detto, no? Questa competenza deve stare, come dire, l'IT deve avere questa competenza, ma convieni con me che in realtà l'IT, come dire, deve essere forse, deve avere una mastership, cioè deve avere la laurea nelle competenze digitali, ma in realtà un diploma dovrebbero averlo un po' tutti, perché sennò altrimenti, non so come dire, c'è sempre un po' quella contrapposizione tra business e funzioni di staff e che dicono vabbè, ma allora questa roba qua non la voglio capire, non mi interessa capirla, fatelo e portatemi i risultati, salvo poi magari uno si trova in Cina e l'altro pensava di essere in America.
Sì, sì, sono molto d'accordo. Il tema di avere delle competenze IT all'interno delle funzioni di business è fondamentale. Esattamente quello il tema, no? Quindi
questo
avere
è un problema,
un ambasciatore
però
del potenziale delle tecnologie all'interno della funzione stessa, come dire, connivente con gli utenti stessi, che fa parte dello stesso ecosistema, della stessa tribù degli utenti stessi che sono in grado poi di esprimere il vero fabbisogno e fa da interprete verso l'IT. Che spesso sono figure, anche se il profilo dell'IT sta cambiando moltissimo,
sì,
rispetto con il cloud, insomma,
sì,
spesso volentieri i direttori di sistemi informativi adesso siedono al board delle aziende, quindi sono driver di cambiamento,
sì,
importante.
E
no?
Sono anche appointed per numeri di business, tra le altre cose, ne avevamo parlato con Daniele Rizzo, il direttore generale di Autogrill Services e capo ICT di Autogrill qualche tempo fa, ma non c'è il rischio che poi queste, come dire, queste competenze non diventino un po' dei giapponesi nella foresta, totalmente isolati, lasciati là come delle monadi che si recuperano dopo che la guerra è finita e vengono fuori con, come dire, con idee, innovazione che sono totalmente fuori contesto e fuori business?
Sì, il rischio è sicuramente quello. Ritorna al discorso dell'empowerment da parte della direzione della proprietà, che come deve essere necessario per il digital leader, deve essere anche necessario per queste figure che sono degli evangelizzatori in fondo. L'evangelizzatore non credibile è un evangelizzatore che non è in grado di svolgere il suo compito, e la credibilità gli viene anche dall'empowerment,
certo,
da parte dell'azienda.
Certo. Roberto Bresciano, tecnologia all'interno del prodotto. Quanto sta cambiando il prodotto e quanto il cliente, come dire, si trova comfortable oppure uncomfortable di fronte a tutta questa tecnologia, dove prima io un passeggino prendevo, lo spingevo e l'importante è che le ruote girassero, no? Oggi non mi basta più, ho bisogno di tutta una serie di, come dire, di nuove informazioni o di nuovi servizi che vadano al di là del mezzo in sé.
Sicuramente il prodotto anche da questo punto di vista sta cambiando, si diceva prima, il cliente è sempre più esigente, richiede personalizzazione, richiede tecnologia, quindi anche da questo punto di vista noi stiamo facendo dei passi avanti. Per tornare al discorso che diceva prima, mi ricollego un po' a quello che diceva Fabio, per tornare al mondo industriale,
sì.
Mi piaceva molto questo discorso che si faceva dell'innovazione, della creatività,
sì.
Io nelle fabbriche comunque penso sempre che noi non abbiamo braccia nelle fabbriche, ma abbiamo teste pensanti. l'innovazione è un qualcosa che deve permettere a tutte le persone, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per il proprio livello di responsabilità, di esprimersi al meglio, esprimere le proprie potenzialità al servizio dell'innovazione e al servizio del business. Quindi ben venga l'innovazione, la digitalizzazione, l'automazione anche, perché permette alle persone, voglio dire, alla fine di lavorare meglio, perché lavorare meglio vuol dire tante cose, vuol dire su una linea di produzione avere condizioni di sicurezza ed ergonomia migliori, ma per chi per esempio deve risolvere o trattare problemi qualitativi, avere degli strumenti che gli consentano di fare delle analisi in modo rapido,
manutenzione predittiva,
incrociare i dati in modo rapido senza fare ricerche, senza manuali, cose che si facevano una volta, che poi sono task che non sono a valore aggiunto e frustrano alla lunga le persone. Quindi il fatto di avere mezzi che permettano alle persone di liberare la parte migliore di sé, mi viene da dire, cioè proprio le capacità intellettive e mentali nella risoluzione di problemi e nella ricerca della creatività. Questo ne beneficiano le persone, perché c'è una migliore soddisfazione nel proprio lavoro, perché io vedo i miei problemi che vengono risolti, trattati velocemente, ottengo dei piccoli successi, perché nel mio piccolo avere risolto un problema è un piccolo successo, quindi successo sul successo, scusate, crea motivazione.
Grazie mille Roberto, ti devo interrompere perché siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Fabio Rizzotto, 10 secondi per una conclusione.
Credo che anche questo dibattito confermi alcune evidenze emerse dalle indagini che abbiamo condotto. Serve e sta emergendo il bisogno di un'alleanza generazionale, perché non dimentichiamo che abbiamo a che fare con digital leaders che mettono insieme almeno due, per non dire tre generazioni, e anche di tipo cross funzionale, tutte le funzioni proiettate verso l'innovazione.
E allora grazie mille a Fabio Rizzotto, responsabile consulenze e ricerche di IDC Italia, per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Next.
Grazie a voi e a tutti.
Grazie mille a Fabio Moneta, responsabile vendite e soluzioni tecnologiche di SAP Italia.
Grazie a voi.
E grazie ancora a Roberto Bresciano, direttore industriale Arzana, che ci ha illuminato con una serie di spunti veramente interessanti. Grazie mille Roberto.
Grazie a voi.
E allora non mi rimane che salutarvi, abbiamo fatto ben due puntate sulla digital leadership, ascoltatevele, riascoltatele. Commentate, mandate mail, ma soprattutto fateci un pensiero su quello che abbiamo detto, perché siamo di fronte a un cambiamento che dobbiamo assolutamente affrontare e nel quale dobbiamo stare, non dobbiamo pensare di navigare controcorrente. Io vi do l'appuntamento come sempre al podcast di lunedì in versione estesa delle nostre interviste, oppure la prossima puntata di Radio Next domenica 13:45 sempre su Radio 24. Un saluto da Pepe Moder.